Bene, buongiorno. Io torno nella parte fumosa, che sono abbastanza, come dire, mi trovo piuttosto a mio agio da quelle parti, quindi. Però devo dire che questo intervento mi è piaciuto moltissimo, confermando assolutamente quanto diceva Pierluca, nel senso che se vogliamo anche ottenere appunto i fondi per poter fare progetti, un riconoscimento a livello accademico ministeriale che nessuno ovviamente rifiuterebbe pur avendo delle diverse vie di sua concettualizzazione e valorizzazione, ma ad ogni modo c'è. Quindi questo tipo di discorso è assolutamente focale, però mi crea un problema, nel senso perché mica solo il loro, anche il mio, tutto questo mi crea un problema, perché da un punto di vista di ricerca e modellizzazione dell'umano, o meglio, miglior comprensione dell'umano, mettiamola così perché già il termine non è che mi piaccia granché. Io comincio ad avere una serie di idee, per certi versi, come dire, autolesionistiche, mettiamola così. Nel senso che io sono sempre più convinto che l'umano sia principalmente fatto di cose, appunto, corporee, immaginali, spontanee e inconsapevoli. Io credo che gran parte di ciò che noi facciamo, di ciò che siamo riusciti ad ottenere, sia accaduto perché sono entrati in gioco dei processi dei quali non siamo consapevoli, perché il problema è che l'io pretende di essere consapevole della gran parte di ciò che accade e invece tante cose gli sfuggono. Gli sfuggono sia da un punto di vista conoscitivo che da un punto di vista di consapevolezza. Allora la mia questione, che mi accompagna oramai da anni, è: siamo sicuri che parlare di tutte queste cose non faccia che rendere ancora più difficile loro di spiegarsi spontaneo? Perché questo ha molto a che fare ovviamente con le discipline orientali, però tenete presente che la disciplina orientale cosa mira a fare? Mira a riuscire ad agire in modo spontaneo pur essendo consapevoli. Il che chiaramente implica percorsi complicati, implica ascesi, disciplina, un sacco di cose che non è che puoi pensare che la gran parte di noi ami o decida di praticare. Però in questa aspirazione, secondo me, c'è qualcosa di estremamente interessante, no? Ovvero sia il riconoscimento della parzialità della nostra dote razionale. Mentre noi abbiamo costruito la nostra dote razionale come la chiave di volta che spiega l'umano. E questo comincia a diventare oggi, secondo me, sempre più un problema. Quindi, chiaramente, come faccio a venirne a capo? Non lo so, perché quello che parla è l'io. Quindi abbiamo sempre, no, questa forma di schizofrenia che diventa un po' come una matrioska. Sei sempre più schizofrenico o meno schizofrenico a seconda dei temi che tocchi, però di fatto il problema è sempre lì. È vero o non è vero? Cioè, noi stiamo facendo, io sto facendo con dei miei allievi, dei miei studenti, un lavoro sugli effetti latenti, gli effetti perversi, gli effetti collaterali, tutta una serie di cose che prima abbiamo evidentemente etichettato negativamente come ciò che succede quando il destino cinico e baro ci mette i bastoni fra le ruote, poi pian piano abbiamo cominciato a concettualizzare, ovviamente con Beck, come effetti non prevedibili né previsti per via di limiti concettuali e conoscitivi, ma poi potrebbero essere anche di più, no? Potrebbero esserci diverse dimensioni, che è l'effetto latente di Merton, per esempio. Io faccio una cosa per un motivo che mi è chiaro, però guarda caso nello stesso tempo ne ottengo tanti altri dei quali non ho la minima idea, ma che mi servono fondamentalmente molto più di quello che mi era chiaro. Quindi, per certi versi, il problema, secondo me, è che noi di fatto dovremmo cominciare a pensare alla ragione come un meccanismo di derivazione paretiana continuo, non solamente per quanto riguarda il non razionale, il non logico, ma per tutto. Cioè, di fatto, la ragione non fa altro che trasformare certe dinamiche che sono già lì perché sono lì da tempi evolutivi precedenti, quindi parliamo di dimensioni geologiche del nostro essere umani, perché il nostro essere umano ormai la scienza lo rintraccia a 3 milioni e mezzo di anni fa, cominciasse un po', e la ragione invece sono gli ultimi 25 secondi della nostra evoluzione, quindi parliamone di questa cosa. Noi siamo umani per tante ragioni, tra le quali anche la ragione, ma non è l'unica. No, noi siamo umani perché stiamo in piedi, siamo umani perché ridiamo, siamo umani perché siamo in grado di andare oltre, come diceva giustamente Pierluca con la questione del metodo, eccetera. Tante ragioni ci fanno essere umani, tante di queste ragioni purtroppo le stiamo perdendo perché stiamo privilegiando soltanto una prospettiva. E detto questo, chiudo perché altrimenti vi ammorbo un po' troppo con questioni che non avevo in mente di trattare. Perché? Perché essendo simmeliano comunque, essendo ormai da tanti anni simmeliano, comincio anche a somigliargli, quindi credo ci sia proprio un processo di, come dire,
esagerare, eh? Qua siamo in due,
era
ci stiamo
brutto più o meno, ho
cercando.
capito, mi sono canuto, tu no, quindi come vedi, ognuno c'ha il suo, almeno da. E che faceva? Sì, aveva questo appunto, questo approccio tutto suo al metodo, per cui lui restituiva ciò che vedeva. È inutile che ogni volta devi farti carico dell'intero mondo e dell'uscibile che c'è intorno. Tutto sommato, scusatemi il francesismo, ma chi se ne frega, cioè, quello che a me interessa è quello che io vedo. E su cui rifletto, perché lo vedo, chiaramente questa cosa arriva un po' da tutte le parti. Una delle cose che ultimamente mi arriva di più sono i vampiri. So che questo è un po' un problema per certi versi, perché i vampiri non esistono, perché i vampiri di qua e i vampiri di là, però se voi guardate la fiction televisiva, guardate la letteratura, guardate una miriade di altre istanze di, come dire, creazione di un immaginario, no? Che per quanto molto perverso, molto distorto, molto carico di altre questioni che sono oramai quelle della compliance, quelle della vendibilità, quelle del targeting dei pubblici, quello che vi pare, però di fatto c'è tantissimo oggi che parla di vampiri. Allora la domanda, no? Dopo gli zombie, che però li lascio per un'altra volta, un mio collega che addirittura sta facendo, un mio amico collega che sta facendo dei modelli di reazione a un'apocalisse zombie, perché dice, vedrai che prima o poi accade questa cosa, no? Quindi anche lì ci sono una serie di dimensioni divertenti, però ecco, il vampiro secondo me si presta a una serie di ragionamenti immaginali estremamente interessanti che possono dirci qualcosa di più su di noi, perché poi in ultima analisi quello è il motivo per cui facciamo tutte queste cose. Allora, chi è sto benedetto vampiro? Già nel definire, nella caratterizzazione del mostro, si cambia. Cambia la storia del vampiro per come lo abbiamo imparato a conoscere, soprattutto noi che veniamo da altre generazioni. Il vampiro era quel tizio brutto, esangue, con dei canini perennemente in mostra, che viveva di notte, che dormiva nelle bare e via discorrendo. Quindi era in qualche misura una delle materializzazioni mentali e immaginali migliori del regime notturno di Dürer. Dal punto di vista del diurno, ovviamente. Come immagina il diurno e il notturno? Ecco, lo immagina così: pericoloso, feroce, cattivo, inumano, eccetera, eccetera, eccetera. E questo, diciamo, a partire dal famoso Dracula, no? Che è il primo modello di vampiro col quale abbiamo a che fare, che è della fine dell'Ottocento, quindi una serie di cose abbastanza interessanti già qui. E quindi da questo punto di vista lo possiamo perfettamente comprendere, almeno inizialmente, nella dinamica dei regimi durandiani. Il diurno ha bisogno perennemente di un'antitesi, no? Il diurno si costruisce per antitesi, si costruisce per opposizioni. Il diurno è l'out-out, quindi per certi versi tenetelo a mente, il diurno siamo noi che ci costruiamo perennemente attraverso opposizioni contro qualcuno, no? E queste dinamiche sono diventate talmente evidenti oramai che quasi smetto di scrivere il libro che pensavo di scriverci in proposito, perché abbiamo Donald Trump, abbiamo quello che vi pare, insomma, giratevi intorno e troviamo perennemente qualcuno che costruisce qualcun altro come cattivo per poterlo poi. E questo è uno dei problemi a cui accennava Vincenzo poco fa a proposito, no? Chiaramente questi strumenti permettono di costruire l'altro in modo targettizzabile, no? In modo che possa andare in giro proprio col bersaglio addosso. Però il diurno, da questo punto di vista, spesso e volentieri è poco furbo, è proprio veramente l'eroe classico che si dota della spada e comincia a tranciare nodi e abbassare e rimuovere i problemi, perché già nel momento in cui concettualizza questo anti-eroe, questo nemico, cade in quello che è un po' il trucco e la trappola dell'etimo della parola mostro, perché noi non lo sappiamo spesso. Ma monstrum in latino non vuol dire necessariamente essere orribile e deforme, ma vuol dire anche persona eccezionale. Quindi già etichettare qualcuno come mostro comincia a essere un gesto che non è ben chiaro, non si capisce bene a che cosa voglia andare a parare. Tra l'altro crea questo mostro in un modo che non è affatto diurno, perché questo mostro è un problema definitorio, è un non morto. Noi andiamo avanti per opposizioni nette, vita, morte. E poi c'è il vampiro che sta là in mezzo, non si capisce bene se è vivo, è morto, non è morto, che fa, come gira, a cosa deve la sua esistenza, no? Quindi già questo comincia a essere un problema interessante. Per di più, il vampiro ha delle caratteristiche, anche qui, dove bene o male il diurno perde qualche colpo, perché il vampiro tradizionale diventa un pipistrello. Quindi ha un versante animale, già molto più esplicitabile, molto più rendicontabile di quello che potrebbe essere il nostro, ma sceglie o viene scelto per lui un animale che è uno degli animali più strani, meno ovvi, più problematici dal nostro punto di vista di ragionamento. Perché? Perché tanto per dirne uno è l'animale che dorme al contrario, già questo ti crea qualche problema. È l'animale che non vede, quindi è molto più notturno di tanti altri animali perché non ce l'ha proprio, gli occhi non gli funzionano, funziona con l'udito, col sonar, no? Tutte queste questioni che gli permettono di muoversi a una rapidità e con una precisione molto superiore a quella che invece è data a chi utilizza gli occhi. È nero, ha i canini, insomma, diciamo che c'ha tutta una serie di questioni per le quali sia un animale, ma è un animale sui generis pure lui. Quindi il vampiro è già molto più animale di quanto non ci saremmo aspettati da un essere sangue, sanguinario e non morto, e per di più vola. Il che da un punto di vista diurno è una valorizzazione. Il diurno è un regime nel quale l'ala, il volo, l'elevazione sono fondamentali, sono criteri di valorizzazione. Quindi improvvisamente dentro questo cesto di orrori che abbiamo confezionato per potercene disfare o per comunque per poter dire guarda quanto è brutto, ci compare un tratto che invece è valorizzabile, un tratto che per certi versi ci mette in una tensione contraddittoriale, e questo è uno dei concetti con i quali vorrei brevemente schiarire di che parlo, perché altrimenti rischiamo di non capirci. Il contraddittoriale è un modo per concettualizzare l'esistenza di dimensioni non componibili e non superabili. Cioè, in qualche misura noi siamo contraddittoriali, l'essere perfettamente contraddittoriale è l'uomo perché è fatto d'anima e corpo, o comunque di vita mentale e vita corporea, ma non è che l'una può integrare l'altra e risolverla. Sono perennemente lì in tensione, siamo in tensione tra conscio e inconscio, siamo in tensione tra ragione ed emozioni, siamo in tensione tra bene e male, ma nessuno di noi è puramente bene o puramente male, e nessuno di noi può essere fatto diventare tutto buono o tutto cattivo, tutto razionale o tutto incosciente. Quindi c'è perennemente questa tensione dinamica che, tanto per tornare a Oriente, viene ben descritta dal Tao. No? Due forme, due gocce, una bianca e una nera, con dei principi contenenti un principio dell'altra forma che si inseguono costantemente e quindi mutano dinamicamente gli equilibri. Questo è il concetto di contraddittorio. Allora, vediamo che il vampiro, da questo punto di vista, diventa abbastanza contraddittoriale, perché è diurno e notturno contemporaneamente, è qualcosa che il diurno probabilmente non ha contemplato, perché il diurno, appunto, ragionando per antitesi, voleva costruirsi un perfetto contro, un perfetto altro, un perfetto nemico, e non ci riesce perché di fatto facendolo applica gli strumenti del nemico, ovvero si genera un qualcosa che non è assolutamente categorizzabile. È buono e cattivo, difficile dirlo, però adesso vediamo che nel trattamento del tema andando avanti, questo viene sempre più chiaramente in luce, no? Il vampiro, di fatto, per tornare a un'altra cosa interessante di Duroy, viene sottoposto a un processo di eufemizzazione, il processo che tende a rendere le cose luminose accettabili, tende a trasformare ciò che terrorizza, spaventa e lascia di stupefatti in qualcosa di gestibile. Per capirsi, è lo stesso processo che porta il Dio del Vecchio Testamento a diventare il Dio del Nuovo Testamento, che sono due dei completamente diversi, perché uno è un pazzo scatenato, furibondo, vendicativo, sanguinario pure lui, eccetera, e quell'altro è un padre accogliente, che insomma ci abbiamo lavorato un po', l'abbiamo fatto, e per certi versi l'abbiamo fatto pure col vampiro. Questo vampiro piano piano diventa sempre meno vampirico e comincia a perdere dei tratti assolutamente connotanti, no? Uno, per esempio, è il fatto che non sopporta la luce del sole, più notturno di così si muore, no? Eppure abbiamo dei vampiri, non so se avete visto la serie Twilight, film, libri, eccetera, eccetera, che camminano e scintillano addirittura, sono bellissimi da vedere, sono quasi adorabili, e quindi tutti gli dicono: com'è possibile che questo sia un vampiro come quell'altro, no? Che abbiamo fatto un qualcosa, che è successo perché questo sia possibile. Ecco, è successo che in qualche misura il diurno si è cominciato a rendere conto che aveva creato una cosa che gli era molto più prossima di quanto lui non avesse capito, perché gli aveva dato delle cose che il diurno vuole. In qualche modo il diurno aveva fatto un'operazione un po' alla Sauron, si era tirato fuori questa cosa per metterla lì e cercare di liberarsene, e poi improvvisamente invece sta cosa doveva assolutamente recuperarla perché c'erano delle cose che il diurno desidera. Perché il diurno non è soltanto razionale, il diurno è monomaniaco, il diurno è schizofrenico, il diurno ha un'energia incredibile, tant'è che ci stiamo distruggendo il pianeta, questa energia, quindi teniamolo presente. E che è che c'ha il vampiro? Il vampiro ha, tra le altre cose, strada facendo, perché appunto prima di poter dire proprio il quasi indicibile ci arriviamo per gradi, allora il vampiro pian piano diventa un divo delle... diventa una porno star fondamentalmente. Non so se abbiate letto voi le nuove cose che stanno girando, ma già Dan Rice, Taltos e tutta la gamma un po' meno nota rispetto all'intervista col vampiro, il vampiro è un amante che te lo sogni, povero uomo, lascia perdere, vattene, sparisci, perché il vampiro ha delle doti di seduzione mentale, ha delle doti di fascino, ha delle doti fisiche, come dire, in grado di decidere quando e come portare il sangue in giro, quindi penso che ci siamo capiti un po' tutti, ecco. Quindi già questo, no, da un punto di vista di diurno maschile presenta dei pregi notevolissimi. Poi, oltretutto, appunto, questa cosa lo rende particolarmente e stranamente più vicino al mondo emotivo di quanto immaginassimo, perché il vampiro, strada facendo, diventa non solo questo amante straordinario, non so chi di voi abbia letto per caso tutta la serie di Anita Blake, Cacciatrice di vampiri, che sono 28 romanzi di porno soft più o meno con vampiri e altre cose in giro, ecco, allora in questa saga c'è tutta una evoluzione della figura del vampiro che arriva ad avere delle caratteristiche sempre più animali. Perché? Perché il vampiro chiama degli animali, chiama dei mannari, come li chiamiamo noi, e ne chiama tanti, ce ne sono una carrettata, ci sono i topi mannari, i giaguari mannari, i lupi mannari, tutti i classici, i quali pure ovviamente sono molto più dotati sessualmente di noi, che siamo proprio delle mezze cartucce, poveracci. Però quello che succede è che appunto il vampiro chiama intorno a sé, raccoglie intorno a sé un universo fantastico che era prima in qualche modo marginalizzato, ghettizzato, rinchiuso dentro certi piccoli recinti, e che invece sta cominciando pian piano ad organizzarsi alla faccia del diurno. Perché i vampiri hanno bisogno di streghe normalmente, non so chi abbia visto Vampire Diaries, che è una serie teen che sta girando molto, molto carina, ecco, il vampiro diventa appunto uno che ha regolarmente a che fare con le streghe, a che fare con i lupi mannari, con i licantropi, si ibrida addirittura, no? C'è uno spin-off di Vampire Diaries che è The Originals, dove c'è il primo degli originali vampiri che è pure un lupo mannaro, quindi anche lì vedete che pian piano si raccolgono dimensioni che l'umano si è perso per strada. In qualche misura il vampiro è tutto ciò che noi stiamo, a cui noi stiamo rinunciando. Noi rinunciamo al corpo e diventa un perfetto amante, rinunciamo al versante animale e diventa un amico, un maestro, un padrone di lupi mannari. Rinunciamo alla capacità di immaginare, la capacità di stupirci per la magia, abbiamo tutti questi belli apparecchi del cavolo, scusate che ogni tanto mi scappa la mano, e diventa un amico delle streghe. È strano, però di fatto il vampiro sta diventando tutto ciò che non è più umano ma che dovrebbe esserlo. E c'è però un problema, che è quello del trucco finale, credo di avere ancora un attimo, forse, mi sbrigo. Il vampiro è immortale. Colpo di scena. E il problema del diurno è quello di essere in un rapporto antitetico rispetto alla morte. Il diurno sta cercando di evacuare la morte, di dimenticare la morte, di sconfiggere la morte da che è cominciato. Direi che di fatto la nostra cultura è stato un lungo esercizio di sconfitta della morte, perso ovviamente, perché come ricorda anche Totò, la questione è lì, anzi sarebbe l'unica certezza che abbiamo, ma alla quale chissà perché non facciamo caso, e quindi il vampiro è immortale. Noi vogliamo essere vampiri. È uno dei motivi per i quali stiamo distruggendo il pianeta per certi versi, è uno dei motivi per i quali stiamo creando tecnologie, investendo centinaia di milioni per il download digitale della nostra consapevolezza, eppure qui da un punto di vista di fiction ci sarebbe da parlare a lungo ovviamente, no? Perché ci sono cose come Altered Carbon, ci sono tutta una serie di narrative di fiction che hanno a che fare con l'intercambiabilità dei corpi, ma col mantenimento ovviamente di questa consapevolezza, di questa coscienza dematerializzata che gira. Però il vampiro di fatto è questo, il vampiro è la sconfitta, ciò che pur non essendo non morto è però vivo per sempre, che ci piacciono o no, con tutti questi trucchi appunto che gli permettono di essere sempre meno nocivo, sempre più accettabile, anzi addirittura legalizzabile. In Anita Blake i vampiri sono legalizzati negli Stati Uniti, sono cittadini come tutti gli altri con dei diritti. E poi può essere chiaramente riscattato da cosa? Dalla tecnologia. Pensate a True Blood, altra serie dove c'è parecchio sesso, divertimento e tante cose. Il vampiro perché diventa accettabile? Perché non deve più bere sangue umano, ma bere un sangue fatto tecnologicamente che gli permette di non essere più pericoloso. Però chiaramente il vampiro è instabile. No, il buon vampiro, che sarebbe quello del titolo del mio intervento, ancora non l'abbiamo trovato. Perché? Perché anche i vampiri migliori, come per esempio il fratello buono della coppia di Vampire Diaries, ogni tanto perdono la propria e diventano gli squartatori di Monterey. Perché chiaramente tutta questa dinamica cosa ci fa vedere? Ci fa vedere continuamente e costantemente che noi siamo sul limite e non abbiamo ancora trovato gli strumenti per stabilizzarla, questa dinamica. O diventi troppo razionale, o diventi troppo animale. Finché non riconosciamo che il razionale è animale esattamente come tutto il resto, perché questo è il punto, ragazzi. E cari colleghi, il razionale è una cosa che il corpo animale immaginante si è voluto regalare. Non so se abbia fatto una buona mossa, tutto sommato, però questo è quanto. Non è qualcosa che è capitato lì per sbaglio e mo deve mettere un po' d'ordine in questo maledetto casino. Perché invece no, è qualcosa che viene da lì, e qui citerò per essere un po' scientifico Damasio, che tutto sommato non viene male, e che ci dice esattamente questo. È il corpo che ha generato il cervello, non viceversa. È il corpo che ha ritenuto di doversi dare una forma sempre più attenta, sempre più particolare, sempre più problematica di gestione. E quindi ha generato le reti neurali e poi ha generato il cervello e poi è arrivata la consapevolezza e sta consapevolezza ci ha generato un sacco di problemi. Perché si è immediatamente scambiata per qualcos'altro, si è scambiata per un principio divino, per una scintilla derivata da qualche altra parte, no? Ieri qualcuno citava Bostrom e la teoria della simulazione di quel fenomeno di Elon Musk, ecco, l'idea generale è esattamente quella. Noi siamo dei videogame di qualcun altro. Molto più intelligente di noi, molto più astratto di noi, molto più umano di noi, tra virgolette, se vogliamo interpretare come umani questi tratti. Noi invece saremmo dei corpi che vorrebbero in qualche modo proseguire nel loro cammino, perché questo noi abbiamo fatto. Stiamo camminando da 3 milioni e mezzo d'anni, vorremmo proseguire e non riusciamo a trovare gli strumenti. Io credo che il vampiro, in ultima analisi, sia uno strumento di autoriflessione che ci dovrebbe e potrebbe permettere di accettare questa parte del diavolo che abbiamo in noi, questa parte che non vogliamo accettare, ma è lì, è fondamentale, è fondante. Se non la prendiamo in considerazione, perde la brocca. Vi ringrazio.